ci sono ben pochi periodi storici così straordinari e folli come quelli intorno al regno di Pietro il Grande in Russia tra la fine del 600 e l'inizio del 700. Tutto o quasi tutto intorno a questo potentissimo monarca è intriso di follia, crudeltà e stranezze incredibili. Salito al trono nel 1682, a soli 10 anni, insieme al fratellastro Ivan, malato nel corpo e nella mente, e anch'egli un personaggio fuori dal comune, alto 2 metri ma fisicamente sproporzionato, sofferente del piccolo male, una piccola forma di epilessia che lo lasciava a volte privo di conoscenza per brevi momenti, Pietro non condusse mai una vita normale e la sua storia personale e familiare fu intrisa di delirio, crudeltà, potere sconfinato, estermini e imprese mirabolanti in ogni suo momento. In un clima di congiure costanti, amanti, omicidi, guerre e rivoluzioni, e mentre le sue riforme sconvolgevano le tradizioni più antiche della grande madre Russia, Pietro ebbe 15 figli, 3 con la prima moglie Eudokia e 12 con la seconda, Caterina. Di questi, solo 3 sopravvissero all'infanzia, un triste primato notevole anche per l'epoca. Le storie di questa famiglia sono una più incredibile dell'altra, intrise di una follia sicuramente dovuta in parte alle tare genetiche di continui matrimoni tra parenti strettissimi e in parte al clima di instabilità generale del trono di Russia, sospeso tra il desiderio spasmodico di apparire il più possibile europeo e le profondissime radici orientali, che lo facevano più un ruolo da accaparrarsi con lotte fratricide che con il diritto di successione. La storia più famosa è sicuramente quella dello sfortunato Alessio, primogenito e unico figlio maschio di Pietro, che terrorizzato dall'enorme pressione di diventare re e schiacciato dalle continue minacce di una figura paterna grande come una montagna, scappò a Vienna da suo cognato Carlo VI, che lo spedì a Napoli al sicuro dalle ire di Pietro il Grande. Ma Alessio, con una ingenuità che lascia sbalorditi, credette alla promessa del padre di non fargli nulla se avesse rinunciato alla pretesa al trono e fosse tornato in patria. Nella sua follia, a quel punto, Alessio credette ancora che Pietro lo potesse perdonare e invece morì orribilmente tra le torture nella fortezza di Pietro e Paolo, a Pietroburgo, mentre tutte le persone che gli erano state vicine venivano impalate, seviziate e uccise nei modi più terribili. E che dire di Anna, figlia di Ivan V, il fratellastro mentalmente instabile di Pietro il Grande, che reintrodusse la polizia segreta e fece deportare qualcosa come 30.000 persone in Siberia. Ossessionata dal cibo fino a morire di obesità e nefrite a soli 47 anni e che era nota per le incredibili e crudeli stravaganze della sua corte. Nel suo regno di terrore e delirio la corte non faceva eccezione e Anna provava particolare piacere nell'umiliare proprio i membri che di quella corte facevano parte. Il principe Volkovsky, ad esempio, doveva preparare personalmente la pappa per il cane della zarina, mentre la moglie del principe doveva nutrire il suo coniglio domestico passandogli le foglie di lattuga con i propri denti. Sempre lo stesso principe, che doveva essere stato preso di mira da Anna, venne costretto a sposare un altro principe in una sfarzosa e delirante cerimonia in cui i due principi erano travestiti da uccelli. Il principe Galizzine venne invece costretto a sposare una sua serva per poi lasciare la cerimonia a cavallo di un elefante che li condusse in una grotta di ghiaccio appositamente costruita, dove dovettero trascorrere nudi l'intera nottata tra sculture e arabeschi intagliati nel ghiaccio stesso. La sciocchezza costò alla corona non meno di 30.000 rubli, quasi 700.000 euro di oggi. Lo stesso Pietro il Grande non si faceva mancare i momenti di follia assoluta. Nel 1725, al matrimonio tra Anna Petrovna Romanova, la figlia di Pietro il Grande, e il duca Carlo Federico di Holstein-Gottorp, gli ospiti furono intrattenuti da nani. Da una torta salata ripiena di carne posta sul tavolo della sposa, racconta Friedrich Wilhelm von Bergholz, un nano molto piccolo e bello è saltato fuori con una straordinaria agilità, tenendo una bottiglia e un bicchiere tra le sue mani per un brindisi alla salute degli sposi. E da un'altra torta che stava sul tavolo di Sua Altezza Reale lo sposo è saltata fuori una deliziosa nanetta, in abiti da pastora che, dopo aver fatto inchini profondi a Sua Altezza e a tutti gli ospiti, ha iniziato a ballare intorno alla torta. Pietro aveva una vera e propria ossessione per i nani. Ne fece venire 72 a Pietroburgo da tutta la Russia e organizzò due matrimoni fastosi, oltre alla farsa di un funerale, con tanto di sacerdote nano officiare le esequie. Nelle cronache dell'epoca si legge che in questi festini burleschi i nani cavalcavano tori, capre, maiali, cani di grossa taglia e indossavano vestiti ridicoli o sacchi di raffia, caftani colorati, guarniti con zampe di gatto e code di scoiattolo. La corte brulicava anche dei cosiddetti yurovnie, i pazzi santi, persone spesso affette da disabilità mentali che godevano di una totale impunità per qualsiasi cosa dicessero, perché si pensava che le loro parole venissero direttamente da Dio. Altra sorte toccava i giullari, che potevano persino essere principi decaduti, ma che dovevano misurare attentamente i loro scherzi per non esagerare e finire ammazzati come il povero Osip Gvozd. Ma non è di queste follie che vogliamo parlare in questa puntata, e nemmeno di queste corti devastate dall'odio, dalla malattia mentale, dall'endogamia e dall'ebbrezza del potere più assoluto che si possa immaginare. Vogliamo invece parlare di un outsider in questo panorama brulicante di follia, un uomo la cui storia inizia molto lontano dalla pazzia delle corti di Pietroburgo, ma che il destino ha voluto condurre fin qui, nel posto più assurdo in cui potesse finire. Prima abbiamo detto che Pietro il Grande ebbe 15 figli. È corretto, ma fino a un certo punto. Ad essere precisi, ne ebbe 16. Il 16esimo è un figlio adottivo e si chiamava Abram Petrovich Gannibal. La vita di Gannibal inizia lontano, lontanissimo, in Africa centrale, in una zona vicina al lago Chad, che oggi appartiene all'attuale Camerun. La maggior parte delle informazioni sulla sua incredibile vita viene dalla biografia lasciata incompleta Il Moro di Pietro il Grande, del grande scrittore russo Alexander Pushkin. E non è un caso, Gannibal era suo bisnonno. Ibrahim, questo suo primo nome, nasce intorno al 1698, figlio minore di un principe africano di un regno la cui capitale era Logon. Suo padre è un principe benestante, possiede numerosi schiavi e diverse mogli con cui ha 19 figli. Ma il suo regno viene attaccato dai turchi ottomani e il padre muore nel disperato tentativo di difendere il suo popolo. Ibrahim viene catturato e portato a Costantinopoli. Durante il viaggio, sua sorella, Lagan, cade dalla nave e annega, forse tentando di salvare fratello. Per circa un anno Ibrahim rimane a servizio del sultano Ahmed III, ma alla corte del sultano c'è anche Sava Vladislavich Raguzinski, un mercante, avventuriero e diplomatico serbo che svolgeva il compito di ambasciatore nella città dei desideri, Costantinopoli appunto. Sava ha ricevuto dai suoi superiori un compito molto particolare: procurare allo zar un kammermoor, un servitore di camera di colore, una figura molto in voga all'epoca che rappresentava, con un tocco di esotismo, l'estensione del potere dei personaggi importanti ben oltre i confini del proprio paese e anche del proprio continente. Far uscire Ibrahim dalla corte del sultano non è facile, ma con i soldi tutto è possibile. Così Sava corrompe i visir di Costantinopoli e nel 1704 rapisce il ragazzo per trasferirlo a Mosca, alla presenza di Pietro il Grande. Lo zar lo prende subito in simpatia, per la sua spiccata intelligenza e per l'innato talento militare. Nel 1705 Ibrahim viene battezzato a Vilnius, nella chiesa di Santa Parascheva, e Pietro è lì con lui e gli fa niente meno che da padrino. Per Ibrahim è un cambio radicale della propria esistenza. Il suo nome diventa Abram Petrovich, a cui verrà poi aggiunto Hannibal, più spesso pronunciato Gannibal in russo, a memoria della sua provenienza africana e in onore del grande generale cartaginese Annibale. Non conoscendo la sua data di nascita originale, Gannibal decide che quella sarà la sua data di nascita ufficiale, quella in cui l'africano Ibrahim scompare e il russo Abram viene alla luce. Gannibal trova in quella di Pietro il Grande una famiglia accogliente e ha un rapporto di grande affetto sempre ricambiato con lo zar e sua figlia Elisabetta. Forse Pietro vedeva in lui il figlio maschio brillante e condottiero che non aveva mai avuto, in un periodo in cui probabilmente il suo primogenito Alessio aveva già cominciato a deluderlo. Fin da giovanissimo, Gannibal segue lo zar come suo valletto personale in tutte le campagne militari, finché nel 1717 viene mandato a Metz per ricevere un'educazione superiore in arti, scienze e tattica militare nei migliori istituti. Ma Gannibal è un ragazzo intelligentissimo e parla già perfettamente diverse lingue, eccellendo in matematica e geometria. Nel 1718, sperando di migliorare la propria abilità come ingegnere militare, si arruola nell'esercito francese, più precisamente nell'artiglieria reale. Ma durante i suoi studi scoppia la guerra tra Francia e Spagna e Gannibal partecipa attivamente al conflitto, raggiungendo il grado di capitano e venendo anche ferito e fatto prigioniero dagli spagnoli. Nel 1722 viene rilasciato e torna a studiare a Metz, ma poi va a Parigi, dove incontra grandi nomi dell'illuminismo, in particolare Montesquieu e Voltaire, con cui stringe amicizia. Voltaire lo soprannominerà la stella nera dell'illuminismo. Ma a Parigi Gannibal partecipa anche alla vita mondana ed è la star dei migliori salotti, conteso dalle dame e dalle damigelle. Quell'uomo affascinante, nero ma anche russo, intelligente, arguto ma anche coraggioso militare, diventa comprensibilmente un ospite, un amico e spesso un amante molto ambito. Forse Gannibal si innamora di una contessa, forse è solo un'invenzione romantica dei suoi biografi. Ma alla fine è stanco di quell'ambiente che lo tratta più con curiosità che con rispetto e finalmente decide di tornare in Russia per diventare istruttore di ingegneria e matematica per uno dei reparti di guardia privata dello zar. Dal 1723 Gannibal è quindi in Russia stabilmente, ma la tranquillità è destinata a durare poco. Nel 1725 Pietro il Grande muore e di fatto sale al potere il generalissimo Peter Menshikov, che non nutre molto affetto per il giovane e talentuoso Gannibal. Anzi, le sue origini straniere, il colore della sua pelle, il suo straordinario talento gli destano soltanto sospetto e timore e decide di tenerlo a non meno di 4.000 km dalla capitale. Gannibal viene esiliato in Siberia nel 1727, a Selengishk, vicino al confine mongolo, dove arriva attraverso un viaggio lunghissimo, passando da Kazan, nel Tatarstan, e poi per Tobolsk, l'antica capitale della Siberia, e infine per Irkutsk. Durante questo periodo di esilio non sta certo con le mani in mano. costruisce una fortezza e dirige lavori per diversi altri cantieri militari, dimostrando un talento ingegneristico eccezionale. Tanto che nel 1730 la Russia si rende conto che è un vero spreco tenere un talento del genere segregato in Siberia e lo perdona. Gannibal finisce i progetti che ha iniziato e nel 1733 torna nella capitale, mentre Menshikov, che lo aveva esiliato, vede fallire miseramente il suo piano di potere e va a prendere il suo posto in Siberia. Il trono di Russia intanto rimbalza da un successore ad un altro, da un reggente ad un altro, finché arriva ad Elisabetta Petrovna nel 1741. Gannibal diventa un membro di spicco della corte di Elisabetta, diventa generale maggiore dell'esercito e sovrintendente della città di Reval, quella che oggi chiamiamo Tallinn, e della capitale dell'Estonia, a partire dal 1742. In quell'anno Elisabetta gli concede la residenza Mikhailovskoi, un vero e proprio palazzo con centinaia di servitori. Gannibal si sposa due volte, la prima volta con Eudokia Dioper, una donna di origine greca, figlia di un capitano marittimo. Eudokia viene praticamente costretta a contrarre questo matrimonio, che durerà pochissimo. Gannibal sospetta di essere tradito regolarmente e quando Eudokia gli partorisce una figlia bianca la fa arrestare e rinchiudere in un convento. La figlia verrà comunque allevata ed educata con ogni riguardo da Gannibal, che però non la fece mai ammettere alla sua presenza. Gannibal iniziò a frequentare Cristina Regina Sjöberg, di origine scandinave e tedesche, che sposerà nel 1736, diventando di fatto bigamo, perché il precedente matrimonio non venne mai annullato fino al 1753. Il secondo matrimonio è decisamente più felice, e da esso nascono 10 figli, tra cui Osip, che poi avrà una figlia, Nadezhda, che diventerà la madre di Alexander Pushkin, il grande poeta letterato considerato il fondatore della letteratura russa moderna. Diversi aristocratici inglesi, tutti bianchissimi e inglesissimi, sono diretti discendenti di questo immigrato africano. Duchesse di Westminster e Abercorn e persino George Mountbatten, cugino di Elisabetta II d'Inghilterra. Nel 1742 Gannibal chiese alla zarina Elisabetta di poter ottenere un proprio grado nobiliare ed il relativo stemma per la sua casata. Per il suo stemma scelse un elefante, come quelli di Annibale, sormontato dalla misteriosa sigla FVMMO. Qualcuno ipotizza che rappresentasse la parola patria nella lingua nativa di Gannibal, ma sembra molto più azzeccata rispetto al personaggio e alla sua incredibile esistenza l'ipotesi che sia l'acrostico della frase latina «Fortuna vitam meam mutavit omnino» «La sorte mi ha completamente cambiato la vita». Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!